16.04 in diretta su Zai Time, Riccardo Cotumaccio con voi per l'ultima puntata della settimana, con me in cabina di regia come sempre c'è il nostro Flo e chiaramente qui in studio con me c'è il buon Tommaso Di Pierro. Tommaso.
Ciao Rick, buon pomeriggio, come stai?
Piuttosto bene, tu come te la cavi?
Tutto a posto, stamattina vengo da un'anteprima affascinante, l'anteprima di Wish qui al The Space, la nuova fatica della Disney. Oggi c'erano i registi dall'America, c'era anche il cast vocale all'italiana. Oggi ho visto per la prima volta dal vivo Amadeus.
Ah, il signor Amadeus, il presentatore di
Sanremo.
Sì, tra le altre cose,
tra le altre
anche
cose,
affari tuoi.
E anche affari tuoi, no? Infatti oggi ci ha raccontato un simpatico aneddoto su come ha dovuto doppiare la mattina, perché il pomeriggio doveva lavorare appunto al programma coi pacchi e lui ha detto non bisogna mai doppiare la mattina perché io avevo la voce da nonno, quindi insomma ha raccontato come per lui sia stato complicato nonostante il suo passato in radio. Gli hanno chiesto se fosse se l'avesse agevolato in questo, in qualcosa sì, ha detto, ma comunque è stata una sfida, ma sono stato molto aiutato dal resto dei doppiatori, quindi devo dire è un lato nascosto di Amadeus che lui ha voluto rivelare a tutti. Era presente anche Gaia, la cantante, e devo dire è stato un bellissimo film, una bellissima anteprima gestita molto bene, e il film insomma ritorna ai fasti della vecchia Disney, quindi sono molto soddisfatto.
Bravo, bravo Tommasone, viva le anteprime cinematografiche mattutine che hanno un fascino tutto loro, così come hanno il loro fascino i nostri studenti e le nostre studentesse ormai belli presenti qui nei nostri studi. Hai visto quanto ricambio, Tommaso?
Oggi c'è un grande ricambio.
Meno male, vuoi introdurli tu i nostri amici?
Assolutamente sì, oggi qui abbiamo Francesco con noi.
Buonasera a tutti gli ascoltatori.
Eccolo qua, il nostro appassionato di tennis. Prima stiamo parlando della...
Improvvisato, diciamo.
Improvvisato, ma comunque noi siamo lo stesso molto contenti. E poi abbiamo qui con noi Matteo.
Buonasera a tutti.
Ciao, non è la prima volta che ci vediamo noi, quindi siamo di nuovo in diretta insieme, sono molto contento. E poi off screen, ma dopo sarà con noi, c'è Vittoria, ci saluta da lontano e dopo ci racconterà anche lei delle varie tematiche di oggi, ci parlerà del tema del giorno riguardante la mafia. E insomma, sono tutti qui ragazzi del liceo Dante Alighieri di Roma e fanno parte del progetto La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria, il progetto che Zainet porta nei licei di tutta Italia, almeno 30 scuole, e oggi i ragazzi introdurranno per noi le varie tematiche del tema del giorno fino a passare alla mia rubrica di cinema. Lì diciamo vi farò qualche domandina magari anche a trabocchetto, vediamo ragazzi, tanto ormai mi conoscete. Ma insomma passiamo al tema, passiamo a parlare del tema del giorno.
Partiamo dal bilaterale di 4 ore tra Joe Biden e Xi Jinping, i leader di Stati Uniti e Cina, con l'obiettivo di evitare, come ha detto il presidente americano, che la competizione tra le superpotenze si trasformi in conflitto. Sembrava che il vertice di San Francisco avesse creato un clima positivo di dialogo, se non proprio di distensione, quando Joe Biden è inciampato in una domanda fuori programma, proprio mentre stava per andare via. A giugno, quando Biden definì Xi un dittatore, fece infuriare i cinesi e ieri ci è ricascato. Alla domanda se userebbe ancora quella definizione, ha replicato: beh, è un dittatore, nel senso che gestisce un paese che è comunista e che è basato su una forma di governo totalmente diversa dalla nostra. Comunque abbiamo fatto progressi. In platea, il segretario americano Anthony Blinken sembra non essere entusiasta di queste parole. Il Corriere della Sera ha commentato che la scivolata finale di Biden al termine di un summit che aveva rispettato le aspettative, modeste ma positive, non ha avuto conseguenze catastrofiche, anche perché i media di Stato cinesi hanno fatto quello che gli riesce benissimo. Si sono autocensurati, hanno cancellato quella battuta. Per loro non è mai esistita. Solo quando un giornalista straniero ha sfruculiato la portavoce del Ministero degli Esteri a Pechino, lei ha definito quella frase estremamente sbagliata.
Esatto, diciamo ieri c'è stato questo incontro a San Francisco che naturalmente abbiamo potuto seguire, ma comunque ci sono stati anche risvolti. E parlaci un po', Francesco, di come hanno reagito anche i paesi esteri, o comunque che cosa hanno annunciato questi accordi.
Infatti hanno annunciato la ripresa delle comunicazioni militari e l'impegno di Pechino a ridurre le esportazioni di precursori chimici per il fentanyl. In cambio Washington rimuoverà le sanzioni su un istituto legato alla repressione degli Uiguri, un vero e proprio genocidio ad opera della Cina. Resta delicata la situazione di Taiwan. Xi ha ribadito che la riunificazione è inevitabile. Biden ha ribadito di voler risolvere le tensioni nello stretto in modo pacifico, e di non appoggiare l'indipendenza dell'isola, ma ha respinto la richiesta di smettere di armare Taiwan.
E questa era una delle notizie del giorno, ma parliamo anche della guerra in Palestina, giusto?
Sì, infatti la situazione è sempre più drammatica. Infatti, dopo aver dichiarato e bonificata dai terroristi la zona centrale di Gaza City, nel settore settentrionale, i comandi militari stanno da ieri progressivamente allargando le operazioni verso sud. I jet hanno colpito l'abitazione del leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh, che da tempo vive con la famiglia nel Qatar. Per i responsabili dell'UNRWA, l'agenzia ONU per i profughi palestinesi, almeno 2/3 di loro hanno dovuto abbandonare le case dal 7 ottobre e la tragedia umanitaria ha raggiunto proporzioni abissali. E a detta del Ministero della Sanità controllato da Hamas, il numero dei morti sfiorerebbe quasi 12.000. Ieri dall'Egitto sono entrati 24.000 litri di carburante, nulla rispetto ai 160.000 necessari al fabbisogno quotidiano.
Senti Francesco, questa dovrebbe essere più una notizia da tendenze, ma siccome ne parlavamo prima, un tema del giorno è la vittoria proprio di Sinner di ieri. Siccome tu ci tenevi a parlarne, allora parla, ce ne siamo tutti orecchi.
Infatti ieri si è svolta una grande gara riguardo l'ATP Finals del tennis, dove Sinner ha battuto il suo avversario Rune, il 22esimo al mondo, e c'è stato un primo set in cui Sinner ha giocato molto bene, infatti è finito 6-2. Ma dopo è calato, infatti ha accusato anche un piccolo dolore alla schiena, speriamo che passerà. E infatti i due set sono stati molto combattuti, ma alla fine è riuscito a portare a casa una grande vittoria.
Ok, prossima partita, già lo sai?
No, non lo so, ma credo che vincerà lo stesso.
Ok, tu sei un fan comunque di lui, lo segui da tanto?
No, ma l'importante è che è italiano, quindi okay. Si supporta per quello.
Ok, allora continuiamo a supportarlo anche noi. Queste erano le notizie del tema del giorno e poi passeremo al nostro argomento, appunto, riguardante il progetto La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria. A tra poco.
Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi. Mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi. Bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male. L'amore è così stupido, ma va, lo puoi capire. L'amore è solo carte da scoprire. E anche quando sarà chiaro che non c'è più niente, tu credimi, 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 credimi sempre. E anche quando avremo troppe cose da cambiare, tu credimi, 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 credimi sempre. Non importa come sarà, ma il sesso resta sempre un posto fisso per chiuderci nell'ombra del più comodo nascondiglio. Non mi chiedere mai perché, invece chiedimi, chiedimi tutto. Proteggimi dall'alba di un futuro che non conosco. L'amore è tutto quello che ci viene. L'amore è scarpe vecchie che non vuoi buttare. L'amore è così stupido, ma bello puoi capire. L'amore è solo carte da scoprire. E anche quando sarà chiaro che non c'è più niente, tu credimi, 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 credimi sempre. E anche quando avremo troppe cose da cambiare, tu credimi, 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 credimi sempre. Quando me ne starò fermo, mentre hai voglia di ballare, quando a dicembre. Ecco, parlo di te. Ah, ecco, parlo di te. Sì, io parlo di te. E anche quando sarà chiaro che non c'è più niente, tu credimi, 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 credimi sempre. E anche quando avremo troppe cose da cambiare, tu credimi, 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 credimi sempre. Quando me ne starò fermo, mentre hai voglia di ballare, quando tutto cambia senso e non ha senso più aspettare, e anche quando sarà chiaro che non c'è più niente, tu credimi, 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 credimi sempre. Credimi, 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 credimi sempre. Tu credimi, 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 credimi sempre.
State ascoltando, state ascoltando Zaytime.
Siamo tornati in diretta alle 15.016 su Zaytime. Allora, oggi puntata ricca. Oggi abbiamo appunto con noi i ragazzi del liceo Dante Alighieri di Roma, che ci esporranno il loro progetto Mafia, riguardo la giusta frequenza e giovani reporter della memoria. Con noi Matteo e Vittoria.
Ciao.
Ciao, siamo Matteo
e Vittoria
del liceo Dante Alighieri di Roma, e oggi parleremo di un'intervista all'ex magistrato Antonio Ingroia riguardante l'esistenza della trattativa Stato-mafia. Antonio Ingroia, 64 anni, oggi avvocato, è stato un importante magistrato che collaborò attivamente con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Si è occupato di inchieste sulla mafia e procedimenti penali per omicidi di mafia, reati di associazione di tipo mafioso, estorsione e traffico di droga, e fino al 2012 è stato magistrato della Procura di Palermo come pubblico ministero. In questa intervista il dottor Ingroia risponde ad alcune domande riguardanti appunto l'esistenza della trattativa Stato-mafia. L'inchiesta concepita e portata a termine da Ingroia fino al processo a dibattimento, poi proseguito da Nino Di Matteo, si fondava su consistenti elementi di prova. L'ex magistrato arriva ad ipotizzare che nella scomparsa dell'agenda rossa appartenuta a Paolo Borsellino, che la utilizzò nel periodo compreso tra la strage di Capaci e quella in via D'Amelio, possano essere stati coinvolti uomini di Stato intenzionati ad occultare presunte prove sull'esistenza di una trattativa Stato-mafia. Nella sentenza appare evidente il tentativo di giustificare gli autori della trattativa per fini, diciamo, solidaristici. Alla domanda dell'intervistatore se queste non sembrino cupe ragioni di Stato, Ingroia risponde che è il tema dell'indagine che pose lui stesso diversi anni fa, affermando che, se ci fosse stata una ragione di Stato alla base della trattativa, i vertici delle istituzioni repubblicane avrebbero dovuto dichiararlo apertamente, i magistrati avrebbero dovuto di conseguenza prenderne atto, rinunciando all'azione penale, e chi l'avesse pubblicamente dichiarato avrebbe dovuto renderne conto dinanzi ai cittadini italiani. Quale ragione di Stato potrebbe mai giustificare una trattativa con gli assassini di Falcone e Borsellino? Ingroia conferma di essere stato testimone diretto di numerose confidenze scomode di Borsellino nei 55 giorni del 1992 tra la strage di Capaci e il suo assassino in via D'Amelio, aggiungendo che, sebbene alcune rivelazioni fossero enormi, non è accaduto nulla. L'ex magistrato ricorda che l'informazione infatti anestetizza certe notizie che altrove farebbero crollare interi governi, e la maggioranza degli italiani è purtroppo abituata ad ingoiare di tutto senza reagire.
Successivamente, Ingroia riconosce proprio che l'indagine sulla presunta trattativa Stato-mafia è rimasta una grande questione incompiuta, non essendo i magistrati riusciti a mettere bene a fuoco le responsabilità dei politici. Di certo non per loro inerzia, bensì perché l'allora presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, si mise di traverso rispetto all'indagine attraverso il famoso conflitto di attribuzione contro la Procura di Palermo. Ovvero un atto di ostacolo spiegabile esclusivamente con l'intenzione di fermare l'indagine e che ha raggiunto il suo obiettivo dal momento che i politici mandanti della trattativa non sono mai stati davvero scoperti. E questo è proprio quello che ha apertamente dichiarato l'ex magistrato Ingroia. Peraltro, nella sentenza si ammette l'apertura di una trattativa con l'ala moderata di Cosa Nostra, rappresentata da Bernardo Provenzano. Questo, ha commentato l'ex magistrato, è un antefatto di certo scandaloso proprio per chi ha un senso morale ed etico. Tuttavia, ciò non stupisce, considerato lo scarso senso etico e morale di questo mondo moderno. Ingroia sostiene poi che la lotta alla mafia sia scomparsa tanto dai programmi dei partiti politici quanto dall'informazione dominante e si sia proprio assecondato il processo di mimetizzazione e invisibilità della mafia. Dice, e cito: tu Stato non mi tocchi più e io mafia smetto di fare stragi, mi mimetizzo, fingo di non esistere. Successivamente l'intervista si conclude proprio con una domanda sul ricordo personale e professionale che conserva l'ex magistrato dei due grandi personaggi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. E quindi dice, e qui cito: potrei raccontare mille aneddoti personali, con una costante, un filo che li collega tutti ed esprime la loro intransigenza etica e morale. Con la mafia non si tratta, a nessun costo. Il contrario dell'Italia degli anni dopo il loro tragico sacrificio, a prescindere dalle declamazioni in occasione dei loro anniversari. L'Italia dei decenni successivi non merita la loro eredità. Grazie mille per averci ascoltato, siamo Vittoria e Matteo del Liceo Classico Dante Alighieri di Roma e buon pomeriggio.
Questa è Zeitime.
State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
Calmati, hai le lacrime che sanno di dolce. Dove scappi così in mezzo alla notte? Devi solo giurarmi che non lo rifarai mai più. Se no, io sto male. Now vale.
Rest.
Bentornati in diretta, Riccardo Cotumaccio con voi, sempre qui su Zaytime, con i nostri ragazzi, ma soprattutto, lo avrete intuito dalla sigla, il nostro Tommasone Di Pierro. Tommaso.
Eccomi qua ragazzi, buon pomeriggio con la mia rubrica di cinema, Once Upon a Time in Zaytime, oggi con un titolo particolare. Il presidente Snow, Nicolas Cage e Spadino prendono un tè con la regina. Questo va un po' a riassumere tutte le novità cinematografiche e le novità di serie TV che escono questa settimana. Ce ne sono veramente parecchie, iniziamo subito con quelle cinematografiche. Abbiamo l'uscita del prequel di Hunger Games, ovvero Hunger Games, la ballata dell'usignolo e del serpente. La pellicola, ambientata 60 anni prima del capitolo iniziale, vede protagonista il giovane Coriolanus Snow, futuro presidente di Panem, scelto per ricoprire il ruolo di mentore di Lucy Greybird, un tributo del Distretto 12 durante la 10ª edizione degli Hunger Games. Riuscirà con la sua guida a portare Lucy alla vittoria. Parlavamo prima un po' con i ragazzi se fossero fan di questa saga ormai un po' troppo dimenticata, diciamo che tra le tante saghe, tra Harry Potter, il Signore degli Anelli, non è che Hunger Games abbia spiccato tantissimo come fantasy. Dici un po', Vicky?
Ma sì, io devo dire che Hunger Games l'ho letta come saga e anche vista, ma diversi anni fa. Dopodiché non ne ho più sentito parlare, zero.
Esatto, è caduta un po' nel bardo. Io pure ho letto la trilogia, non ho letto il libro di riferimento da cui però viene questo film. Tu sì?
Io sì, sì, sì.
E come l'hai trovato il libro?
Ma non mi è sembrato troppo male. Comunque io sono una fan più dei libri che dei film, mi dispiace dirlo.
Ecco, fantastico. Sei una delusione in tutto e per tutto. Non è vero. No, sono contento perché comunque no, abbiamo dei gusti simili. Ci piace la Marvel più o meno. Ci sono delle cose che possiamo andare a criticare, ma siamo fan di un certo genere cinematografico. A parte questo, è uscita la pellicola commedia Dream Scenario con protagonista Nicolas Cage. Nicolas Cage, io sì, spero che abbiate visto qualcosa con lui, sì, qualcosina. Anche Il mistero dei Templari va benissimo, va bene anche quello. Allora, qui c'è Paul Matthews, un mite professore universitario che appare continuamente misteriosamente nei sogni della gente, generando un curioso e bizzarro fenomeno di massa. Da prima acclamato dalla folla, Paul si ritroverà a vivere una situazione sempre più opprimente e logorante, quando i sogni delle persone, sempre con lui protagonista, però, si tramuteranno lentamente in incubi. Oggi si parlava di Wish, di esprimere un proprio sogno, ecco, lui si ritrova protagonista dei sogni delle persone, ma pensate se voi siete protagonista dell'incubo di qualcuno. Tu sei protagonista dell'incubo di qualcuno, di la verità? No, non c'è nessuno.
No,
perché nei sogni di qualcuno, allora
non lo so proprio.
Non lo sapremo mai. Allora, tu hai un sogno? Vai, dici il tuo intanto.
Ho un sogno?
Sì, un sogno, proprio. La domanda di oggi alla Disney è questa.
Ho un sogno, ma...
No, sta pensando troppe cose. Non importa, passiamo al resto. I sogni, l'importante è che li manteniamo dentro di noi, poi vediamo se si realizzano. Cambiamo genere, passiamo all'horror. Andiamo a Thanksgiving. Un misterioso serial killer con una maschera ispirata al giorno del ringraziamento si aggira nella cittadina di Plymouth in Massachusetts. Per chi non lo sapesse, Plymouth è la città d'origine di questa festa. Qui semina sangue e morte. Chi è che riuscirà a porre fine alla sua scia di sangue? Voi mi avete detto forse non siete fan dell'horror, o comunque è un genere che non so se vi fa paura oppure no. Tu mi hai spiegato prima una cosa sull'horror che un po' ti metteva in agitazione.
Sì, oddio, più che mettermi in agitazione, diciamo che mi... come si dice, diciamo che mi dà un po' fastidio, diciamo, cioè il fatto che soprattutto più negli ultimi anni sostanzialmente l'horror sia diventato una sorta di genere di film pieni soprattutto di jumpscare, cioè che hanno, diciamo, sostanzialmente l'obiettivo di far paura, proprio di spaventare proprio nell'immediato, anziché creare invece il meccanismo della suspense, che è ben diverso, come spiegava il grande maestro Alfred Hitchcock.
Esatto, in realtà ti stavo per fare una domanda a trabocchetto, ti stavo per chiedere per antonomasia chi era il maestro della suspense, ma mi hai risposto da solo perché è appunto Alfred Hitchcock. Voi l'avete visto tutti, Psycho? Sì, vi
sì,
prego.
Certo.
No, Vittoria,
certo,
non
è il mio film preferito.
Su cose così
importanti, è il mio film preferito.
Addirittura,
sì. Oh. Perché? Perché quando, non so, quando l'ho visto mi ha emozionato particolarmente, cioè è una sensazione un po' strana, diciamo che È il genere di film che fa per me, penso. Senso, okay. Anche se è molto vecchio, sì, ma questo non importa perché io voglio, a me piacciono i film vecchi.
Esatto. Guarda, devo dire, secondo me su questo ci hai preso. Comunque, io credo di essere l'unico che ha letto il libro di Psycho. Cioè, non so se voi lo sapete, ma Psycho è tratto da un libro.
Sì, lo so questo. So anche che hanno fatto anche dei sequel dei film. Per fortuna non li ho visti, perché di solito, come diciamo, per questo genere di film, i sequel vanno sempre a rovinare il film originale molto spesso. E quindi, perché di solito sono bruttini, quindi non li ho visti.
Non solo, hanno fatto anche un remake nel 1998 diretto da Gus Van Sant, che mi è caduto quando ha fatto quel film, ma non importa, ha fatto talmente tanti altri bei film che lo possiamo perdonare. E questa era l'uscita cinematografica della settimana. Passiamo alle serie TV. Ecco, noi stiamo facendo a scuola un percorso riguardo il progetto dei giovani reporter della memoria sull'antimafia. È uscita in questi giorni Suburra Eterna, ovvero il sequel della serie TV Suburra, sempre ambientato a Roma del 2011. Tra droga, criminalità organizzata e corruzione, l'ex politico Amedeo Cinaia punta a diventare il nuovo boss della mafia capitolina dopo Samurai, mentre Alberto Anacleti, ovvero Spadino, deve far fronte alla minaccia dei fratelli Damiani, decisi a vendicarsi della morte dei genitori uccisi anni prima dagli stessi Anacleti. Quindi ci dispiace tanto che non possiamo più vedere Borghi nella nostra serie preferita, appunto in Suburra, però insomma speriamo che questo spin-off sia all'altezza, appunto riprendono direttamente quello che è successo nel film Suburra del 2015 con Favino, e appunto a interpretare Samurai invece c'era Claudio Amendola. C'è un gruppo di ragazzi con cui noi stiamo lavorando al liceo Machiavelli che si sono interessati molto a questa vicenda e parleranno del film, parleranno di Suburra e del romanzo appunto di Giancarlo De Cataldo. Si sono informati più che altro su cosa c'è di vero e cosa non c'è di vero sulla questione mafia capitale, sulla questione Suburra, quindi devo dire molto interessante. Appunto, abbiamo detto che tutti questi personaggi prendono un tè con la regina, e infatti ieri è uscita la prima parte dell'ultima stagione di The Crown. Riccardo mi guarda perché sa che entrambi siamo molto fan. La mia preferita è indubbiamente la quarta stagione, quella con Margaret Thatcher, e diciamo che la quinta stagione era stata indubbiamente interessante, si vedeva la crescita di Lady Diana come personaggio e veniva però molto accentrata, e qui ovviamente la sesta stagione andrà a riguardare la sua tragica fine, ma andrà a riguardare anche altri eventi della vita della regina Elisabetta II. Dopo la sua morte lo sceneggiatore ha voluto cambiare il finale, perché prima aveva previsto un finale molto più drastico, ma dopo la morte della sovrana inglese ha deciso di far finire sicuramente la serie con un evento un po' più lieto, un po' più felice. Non si sa se riguarderà il matrimonio tra Carlo e Camilla del 2005 o se invece finirà invece con un altro matrimonio, quello di William e Kate. Io non so voi che cosa ne pensate di Elisabetta come figura storica, ma comunque in generale vi consiglio la serie perché è sicuramente interessante. Passeremo comunque a parte i drammi familiari, vedremo il governo di Tony Blair, e sicuramente sarà una serie che chiuderà un po' il cerchio, non si concluderà ovviamente andando a guardare agli anni più recenti della regina, perché ovviamente non si poteva chiudere con la sua morte avvenuta così di recente, ma si spera che si possano dare una buona chiusa a questa serie che ci ha accompagnato per così tanti anni. Abbiamo visto tanti attori, tante attrici che hanno interpretato ruoli diversi, fanno un po' come Doctor Who, cambiano tutti gli attori ogni tot anni, cambiano la regina, che la migliore a mio parere rimane Olivia Colman. Non so se tu sei dello stesso avviso.
Sì, ci può stare.
Ora vediamo i Mel Stanton come se la caverà.
Ha avuto anche forse il periodo più complesso a livello recitativo, quello della maturità, quello delle grandi crisi, quindi forse poi vabbè, in assoluto tra tutte e tre le attrici non me ne vogliono le altre. Tra l'altro la terza è anche la professoressa Umbridge, esatto, di Harry Potter, però tra le tre diciamo interpretazioni quella centrale è quella che incide di più sicuramente.
Yeah. Ragazzi, parliamo un po' invece del, diciamo, delle uscite che, cioè, si preparano più che altro per il mese di dicembre. Si avvicina il mese di Natale, così per curiosità vorrei sapere qual è il vostro film di Natale preferito. Non dite mamma ho perso l'aereo, è troppo scontato, ditene un altro. Dai Vittorio, ce l'avrai uno. Anche Santa Claus con Tim Allen, va bene anche quello.
Io devo dire che non sono un amante dei film natalizi.
Ecco, perfetto.
Nel senso che sono, io li ritengo semplicemente film, quindi se mi capita li vedo, ma non nello specifico, ecco.
Vai, tu?
Non ne ho idea, ma stessa cosa di Vittorio, nel senso che non di solito non li guardo.
Chiaro. No, devo dire, secondo me uno strano che si può dire che sia un film di Natale ma anche di Halloween, potevate anche rispondere Nightmare Before Christmas. Quello stranamente è un film che si può guardare in due periodi differenti. Ricky, tu ce l'hai un film di Natale?
In generale non quello che sta indicando Flo, nei confronti del quale ho sempre avuto un'inconsapevole avversione, non so per quale motivo. Secondo me è un capolavoro, ma non sono mai riuscito a lasciarmi trascinare da Nightmare Before Christmas. Forse è per questo che un po' lo odio, perché tutti sono molto affezionati a lui, io pur avendolo visto un paio di volte non mi sono mai tanto legato. Il film di Natale mio, potrei dire Natale sul Nilo, Natale a New York, insomma ce ne sono diversi vicini ai panettoni che gradisco.
Sì,
al di fuori di questo, mi ha divertito molto il Grinch quando è uscito. Una poltrona per due forse, però resta anche per atmosfera il film,
esatto,
a cui sono più legato per quanto riguarda il Natale.
Continuamente tutto mandato Tommaso in onda. È il mio, no, guarda, io sono molto d'accordo con te. Volevo dire anch'io il Grinch, ma più che altro per motivi di famiglia. Noi lo facciamo sempre ogni anno a Natale, quando arriva la vigilia. Tanto Italia 1 fa sempre questa cosa che alle 7 mette il Grinch e alle 21:20 mette Una poltrona per due. Quindi ormai sappiamo quali sono i programmi e facciamo una full immersion. Il Grinch ci sono veramente molto legato fin da bambino. E però mi è anche piaciuta molto la versione d'animazione di A Christmas Carol, quella con Jim Carrey. Mamma mi comprò il DVD, quindi era il 2009 quando uscì, quindi avevo 11 anni. Quando me lo comprò, me lo fece vedere, rimasi molto impressionato, per quanto purtroppo la tecnica d'animazione sia un po' invecchiata male. Però se non l'avete mai visto ve lo consiglio, a parte che è un grande classico canto di Natale, quindi godetevelo.
Musicale per noi, l'ultimo di questa puntata, quindi l'ultimo anche della settimana. Andiamo ad ascoltarci un pezzo storico, Jovanotti, Mi fido di te, a tra poco.
Di pane, riunioni di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac, muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore per bimbi col frac, musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randagi, cammelli remaci, forse fa male eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù, la vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, io mi fido di te. Di te, cosa sei disposto a perdere? Lampi di luce, al collo una croce, la dea dell'amore si muove nei jeans, culi e catene, assassini per bene, la radio si accende su un pezzo funky, teste fasciate, ferite curate, l'affitto del sole si paga in anticipo, prego, arcobaleno, più per meno meno, forse fa male eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù, la vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare.
sto a perdere. Mi fido di te, mi fido di te, io mi fido di te. Cosa sei disposto a perdere? Rabbia, stupore, la parte, l'attore, dottore, che sintomi ha la felicità? Evoluzione, il cielo in prigione, questa non è un'esercitazione. Forza e coraggio, la sete, il miraggio, la luna nell'altra metà. Lupi in agguato, il peggio è passato, forse fa male, eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù, la vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te. Cosa sei disposto a perdere? Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te. Cosa sei disposto a perdere?
Time è venerdì ed è nuvoloso. Possibile, ragazzi, che quando venite voi è sempre nuvoloso? Non è possibile. Anche venerdì scorso c'ero io, c'era Vittoria, c'era... Tu non c'eri. Va bene, allora tu sei giustificato. Però se la prossima volta vengo e di nuovo mi hai portato le nuvole, guarda, ci manca solo che piove, che oggi ho scordato l'ombrello. Quindi speriamo, io te lo dico, tienilo a mente.
Che dire, portiamo sfiga.
Portiamo sfiga. Vabbè. Infatti, non, perché Riccardo, io non so se tu lo sai, hanno portato sfiga ulteriormente. Ieri abbiamo fatto la lezione io e Gaia, e poi dopodiché Gaia ha avuto un incidente.
Ah, mi dispiace, Gaia, mi dispiace.
Però tutto a posto, sta bene. Però io ho detto, ragazzi, dovete portare più brio in questo gruppo. Ma lasciamo perdere, sicuramente non è colpa vostra. Passiamo oggi alle tendenze Twitter.
Vitamine a profusione, creme a volontà.
Parliamo di X Factor 2023. Ieri è andata in onda la quarta puntata live di X Factor, che ha regalato dei momenti di alta tensione in studio. Il protagonista assoluto, infatti, è stato Morgan. L'ex cantante dei Blue Vertigo ha prima discusso con la produzione durante le esibizioni Lampo, dicendo: "I miei ragazzi non mi sono piaciuti, i pezzi li hanno imposti". Dopodiché ha avuto un contrasto con Dargen D'Amico: "Io rispetto te come persona, così come rispetto chi sceglie di fare il musicista. Quelli che fanno musica solo per chi vuole andare in classifica, no. Il music biz è fatto di persone squallide", ha dichiarato.
Mi manca il senso del...
Invece oggi c'è stato uno sciopero generale di CGIL e UIL e mobilitazione nazionale di studentesse e studenti, con conseguenti manifestazioni e cortei che interesseranno in particolare il centro di Roma. Infatti, per quanto riguarda la nostra scuola Dante Alighieri, oggi è stata organizzata un'assemblea, in quanto oggi è anche la giornata degli studenti, un'assemblea definita da noi straordinaria, in cui alcuni studenti hanno rivendicato i propri diritti. E infatti gli studenti hanno protestato per la gestione della scuola da parte del ministro anche Valditara. E poi ci sono stati anche dei cortei e ci siamo uniti anche insieme ad altre scuole con diverse forme di protesta.
Perfetto.
Grande Fratello, parliamo proprio di questo. Infatti ieri è stata una puntata piena di colpi di scena. È entrata in casa Perla, la ex di Mirko, con cui si era lasciata durante Temptation Island. Mughini invece ha deciso di lasciare il gioco proprio per poter consegnare il suo libro in tempo alla casa editrice. Infine le rivali Beatrice e Anita sono state entrambe decretate preferite dal pubblico.
Finché arriverà il giorno in cui riuscirà a fare a meno di me.
Un altro hashtag molto in tendenza è Ilary Blasi. Infatti ieri Netflix ha annunciato il docufilm sull'ex moglie di Totti e conduttrice TV, che nel trailer dice: a volte si è detto troppo, a volte si è detto poco, a volte si è detto sbagliato. Voglio raccontarmi la mia storia, per raccontarvi un po' di me e di tante cose che non sapete. L'appuntamento è al 24 novembre sulla piattaforma Netflix.
A volte si è detto troppo, a volte si è detto poco, a volte si è detto sbagliato.
Ma wow!
Voglio raccontarvi la mia storia, per raccontarvi un po' di me e di tante cose che non sapete. Io difficilmente mi emoziono, sono agitata, non sono per niente ansiosa, però qui si parla di me.
Questa storia hanno parlato un po' tutti.
Vedete veramente tante, tante, tante.
Guiderai, tu lo insegnerai ad un altro.
Venerdì prossimo, insomma, il 24, vabbè, saremo tutti incollati su Netflix, ovviamente, a guardare questa serie TV che mi pare di capire che a Francesco interessa molto, giusto?
Ma
no,
non molto.
No, nemmeno a me, tranquillo, lo puoi dire quello che vuoi. Guarda, diciamo che le docuserie sono ovviamente interessanti, così come i docufilm, vanno a guardare una certa faccia della verità, perché ognuno può dire la propria su ciò che pensa, può esprimersi. Ovviamente lei esprimerà la parte della sua di verità, perché comunque sta sempre nel mezzo, ci possono essere ragioni, ci possono essere i torti, vedremo quello che ci esporrà. Ovviamente questa vicenda così privata e complicata possiamo solo saperne poco, ma quello che potremo sapere attraverso questa serie TV lo scopriremo, giusto Vittoria?
Assolutamente, assolutamente, assolutamente.
Oggi grande puntatona, come me ne sono andato?
Grande puntatona perché l'hai fatta tu.
Esatto,
l'hai fatta tu da solo.
Ho detto che è grande puntatona.
Ma io sono molto contento di questo. Volevo metterti alla prova, carissimo Tommaso. Che dire, voto 10. Non devo raccontarti niente, non devo segnalarti nulla. Devo soltanto mandarti un ultimo brano prima della chiusura. E questo è Raff con la sua Sei la più bella del mondo, che non dedico a te, chiaramente, Tommaso. Non so, potete dedicarla a tante, tante ragazze, ma la dedico
a Francescona.
La dedico a Francesco, bravo, meglio così.
Ogni tuo pensiero, ogni singolo movimento, ogni tuo silenzio, ogni giorno di più io trovo in tutto quel che fai, io vedo in tutto quel che sei. La ragazza che da sempre è stata nei sogni miei è tutto quanto il mondo intorno è più blu. Non c'è neanche una salita quando ci sei tu.
perfezione, per fortuna che ci sei. Apro le mie braccia al cielo e penso, sei la più bella del mondo, la più bella per me. Ed era tutta la vita che non aspettavo che te. Sei la più bella del mondo, religione per me. Mi piaci da impazzire, mi piaci come sei. Fai quello che senti, manifesti i tuoi sentimenti, mostrandoli con il ritmo del tuo cuore. Se qualche strega, una befana ce l'ha su con te, non c'è odio sul tuo viso, ma un sorriso, perché sei la più bella del mondo. Una vertigine, combinazione di cellule, dove uno sbaglio non c'è.
Intenerito, carissimo Tommasone?
Assolutamente, mi ha intenerito, mi ha addolcito il cuore.
Bene, bene, questo è il mio unico obiettivo della giornata di oggi. Ringrazio te per la compagnia, ma che dico, per
grazie.
La conduzione, veramente.
Grazie,
non
mille.
Devo dirti veramente più nulla. Ringraziamo anche i nostri ragazzi, Tommaso.
Ciao, grazie. Buonasera,
grazie a voi.
Vai, vi rivediamo con voi del Dante, vi salutiamo a tutti i nostri ascoltatori di Zainet. Volevi dire qualcosa, di la verità?
No.
Non volevi dire niente.
Guarda, lei proprio nulla voleva dire,
nulla,
l'ultima
vabbè.
Cosa che voleva fare era dire qualcosa.
Qualcosa, perfetto, allora la dico io. Ciao ragazzi, alla prossima puntata di Z-Time, lunedì prossimo.
Ciao, buon weekend.
Buon weekend a tutti.
Ciao. Avete ascoltato Zaytime in diretta dagli studi di Via Nazionale 5 a Roma.